The Wild Line. Good music.
We are the crazy people.
Tra 5 secondi l'ora esatta.
Sponsor by
Aperitivo Italiano. Ogni sera alle 7 su Wild Line Radio. Selezioni musicali a cura di Renato De Emitens.
Sono le 16 e 15 minuti.
Tornate, riprendiamo dove eravamo rimasti questa mattina con i ragazzi di Esplora e adesso rifacciamo un recap, insomma, la vostra organizzazione, di cosa si occupa, insomma, un piccolo riassunto di ciò che abbiamo già detto questa mattina in trasmissione.
Buonasera a tutti, siamo qui da Itri, arriviamo da Itri, siamo un'associazione di promozione sociale, turistica e culturale che si occupa di attivare progetti di incontro, di scambio e di inclusione sia per giovani che per meno giovani.
Ok, qui con noi c'è anche Daniele, giusto? Tu hai partecipato a questi progetti, corretto?
Sì, ho iniziato che ero piccolo, che avevo soltanto 15 anni e adesso ne ho 18, ho già fatto 3 scambi e più un extra progetto quest'estate. Penso che questa sia un'esperienza che mi ha dato tantissimo, mi ha fatto cambiare moltissimo come persona e sono felicissimo di esserci entrato, anche se sono entrato un po' per caso effettivamente, che siamo trovati il giorno prima di ormai 3 anni fa a organizzare questo viaggio un po' improvvisato giù in Sud Italia. Siamo andati...
Improvvisato per te,
no,
non
improvvisato per me, sì, non per voi. Però da lì mi sono divertito tantissimo e ho fatto un sacco di cose, quindi...
Daniele, ma vuoi spiegare che cos'è uno scambio? Perché questa parola significa tante cose, nel nostro ambito significa qualcosa di un po' più specifico, no?
Sì, allora, per esempio per me lo scambio principale che ho fatto è durato 3 anni e consisteva in 3 diversi momenti, in 3 diverse stati in cui... partecipanti da Finlandia, Germania e Italia si sono incontrati in 3 diverse località, specificamente ad Hagen e a Kokkola, che è in Finlandia, e ci siamo trovati trattando di diverse tematiche e è stata un'esperienza di conoscenza sia di nuove persone ma anche di nuove culture.
Quindi un gruppo di giovani, di ragazzi che si incontra e lavora insieme per
scambiarsi informazioni sulla propria cultura, che seppure viviamo a non distanze così considerevoli anche con la Germania, comunque ci sono grandissime differenze culturali, e per avere anche delle local activities, che è quello che stiamo facendo proprio adesso, di miglioramento delle nostre realtà locali, di fare qualcosa di attivismo.
Quindi andare fuori per poi riportare ciò che impari a livello locale.
Esattamente.
Giusto. C'è da dire che sono anni che Esplora fa scambi, tant'è che anch'io ho partecipato ad alcuni di questi scambi. Ho avuto la fortuna di partecipare anche con Daniele, appunto, in questo scambio in Finlandia quest'anno, ma in passato ho avuto l'occasione di andare per esempio in Lettonia, ma anche in Germania e in giro per l'Europa, e ho fatto scambi di vario tipo dove ho imparato anche cose di vario tipo e diciamo in una scala da come funziona l'Europa, ma anche da come apprezzare la vita e come vivere all'aperto e come vivere con persone che hanno disabilità, come poter comunicare con persone affette da sordità e così via. Infatti questi sono stati scambi che personalmente mi hanno formato molto. Io sono un po' più grande di Daniele e a questa associazione devo molto ed è tanti anni che aiuta tanti ragazzi come me a partire, insomma, a scoprire un po' il mondo.
E oggi siamo a Pordenone per presentare uno dei progetti che promuove Esplora, che è Generation Europe The Academy. Daniele e Matteo sono uno partecipante e un ambasciatore di questo progetto. E a chi va di raccontare cos'è Generation Europe The Academy?
Generation Europe The Academy di base è un network di associazioni che si mettono in comunicazione fra loro per poter organizzare appunto questi scambi dove poter favorire, insomma, un'amalgama culturale a livello europeo. E grazie a questo network, oggi che questa settimana è l'European Action Week in tutta Europa, i partecipanti di Generation Europe Academy stanno organizzando varie attività. Per esempio, i nostri colleghi finlandesi stavano organizzando un'attività per quanto riguarda il sensibilizzare sul veganismo, e noi invece abbiamo scelto di fare un podcast, e in particolare oggi appunto di parlare in radio.
Di che cosa parla il vostro podcast?
Allora, il nostro podcast, l'idea nasce dal riavvicinare due generazioni diverse, che diciamo questo è il problema che abbiamo riscontrato, il gap intergenerazionale, e ognuno di noi partecipanti durante l'ultimo anno e mezzo si è focalizzato su un macro tema generale. Ad esempio, io ho trattato di sport e ho fatto diverse interviste riguardo a come sia cambiato lo sport, soprattutto nel mondo delle disabilità, del mondo paralimpico. E invece altri partecipanti hanno trattato di politica, di filosofia, e anche adesso qua fuori stanno facendo interviste per raccogliere altre opinioni da background diversi e da generazioni diverse su alcune domande che personalmente premevano molto loro. Ad esempio, credo che adesso ci sia una bella diatriba fuori sulla felicità e su questi temi più esistenziali, più filosofici.
Quindi intanto ricordiamo a chi ci sta ascoltando che se vuole può passare qui a Corso Garibaldi a Pordenone davanti Wildline Radio e può venirci a trovare, a conoscere questo gruppo di giovani che da 3 anni è impegnato a promuovere appunto il dialogo intergenerazionale e si è impegnato anche a partecipare a una serie di iniziative e attività che li ha portati a viaggiare per l'Europa. Quindi vi aspettiamo, siamo fuori con un banchetto e anche per ascoltare le vostre opinioni sui diversi temi che i ragazzi hanno ritenuto importanti da promuovere, come ci diceva Daniele. E adesso tra un po' noi intervisteremo una persona. Mi va di presentarlo intanto?
Sì, allora facciamo un po' il portavoce di Matilde, che è un'altra partecipante che viene da Ivrea, e intervisteremo il signor Roberto Capobianco, che è uno dei precursori, un grande esperto diciamo di intelligenza artificiale, e saremo qui per intervistarlo su diverse tematiche, su cose più tecniche e anche sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale e delle problematiche che essa porta, assieme a diciamo un po' le paure delle persone che si trovano a dover affrontare in questo momento storico questa grande nuova invenzione che diciamo ha portato un po' di paure, di sì, insomma, sappiamo che non tutti sono molto contenti di questa nuova invenzione, soprattutto in campo scolastico e dell'educazione, quindi faremo qualche domanda
certo,
a questo esperto.
Hai ragione, il dialogo intergenerazionale è sempre stato qualcosa di difficile, no? Ai tempi miei, però forse in questo periodo è ancora più importante, perché siamo di fronte a quella che viene chiamata la rivoluzione digitale, no? Che dopo la rivoluzione industriale è una grande rivoluzione a breve... dopo un breve arco di tempo, e sta rivoluzionando tutto, quindi un po' di timore da chi è nato in un altro periodo un po' è comprensibile, così come forse anche voi che siete nati invece durante questo periodo c'è bisogno di capire cosa c'era prima, perché senza la storia poi si guarda avanti, ma se non si guarda indietro forse si va in direzioni sbagliate, chissà.
Certo, poi sarà molto simpatico porre le domande che faremo a Roberto anche a ChatGPT, appunto per vedere come risponde un'intelligenza artificiale alle stesse domande, così potremmo spaventare per bene le generazioni che ne hanno più paura. Questo perché effettivamente intelligenza artificiale è uno strumento come il telefono, come il computer, che noi generazioni ormai abbiamo interiorizzato e siamo tranquilli nell'utilizzare, ma questo è ovvio che non è per tutti. D'altronde, chi è che non ha una nonna che ci riprende quando a tavola siamo col telefono? È normale, è naturale. Però l'importanza del confronto intergenerazionale è capire il limite, perché per una persona che nasce con determinati strumenti è difficile capire il limite non sapendo cosa c'era prima. Quindi è molto importante capire anche fino a che punto questo diventa uno strumento e fino a che punto diventiamo noi lo strumento dell'intelligenza artificiale. E questo ce lo può insegnare la storia, questo ce lo può insegnare soltanto chi questo strumento non lo aveva, giustamente.
Va bene, allora intanto ascoltiamo un po' di musica e poi ci colleghiamo con il professor Roberto Capobianco. I ragazzi del progetto di Generation Europe The Academy e stiamo per collegarci col professor Roberto Capobianco. Roberto, ci sei?
Sì, buonasera.
Ciao, benvenuto. Grazie innanzitutto per aver accolto il nostro invito. E abbiamo qui Alessandro, Daniele e Luca, che sono tre dei nostri ragazzi che sono pronti a farti tante domande su questa intelligenza artificiale, capire quali sono i rischi, quali sono i potenziali. Però intanto raccontaci un attimo di te e cosa fai e come mai ti abbiamo scelto per rispondere a queste domande.
Va bene, sì, io sono diciamo sia docente di intelligenza artificiale, nello specifico di reinforcement learning presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale della Sapienza, e sono anche un senior research scientist a Sony AI. Diciamo qui risponderò semplicemente in veste di Roberto, quindi non parlo a nome di nessuno dei miei datori di lavoro, diciamo, però ecco, questo è principalmente ciò di cui mi occupo nella mia quotidianità, quindi l'intelligenza artificiale è il mio lavoro e sono contento di rispondere a qualsiasi domanda e curiosità abbiate, insomma.
Beh, insomma, anche se non rispondi istituzionalmente, qualcosina anche Roberto la sa, insomma.
Esatto.
Va bene. Ragazzi, siete pronti?
Sì, pronti.
Vai.
Allora, volevamo appunto oggi affrontare appunto questo tema dell'intelligenza artificiale e capire poi nella puntata che preparerà meglio la nostra collega Matilde, in cui faremo confrontare diverse opinioni su questo tema. E volevamo partire appunto facendoti delle prime domande noi, e poi chiederemo poi chiederemo alcune domande all'intelligenza artificiale e poi dei passanti. Allora, la prima domanda che volevo chiederti è: quali sono i limiti dell'intelligenza artificiale? I limiti includono potrebbe essere la mancanza di comprensione al contesto. No, sì. Sì, sì, potrebbe essere la mancanza di comprensione al contesto o la necessità di dati di addestramento. Sì,
sì, sicuramente ciò che è stato menzionato è rilevante. Diciamo, i limiti dell'intelligenza artificiale oggi sono ancora tanti. Diciamo che spesso siamo spaventati dal termine intelligenza artificiale perché si sente parlare di intelligenza artificiale generale, però l'intelligenza artificiale generale non esiste, perché sarebbe un'IA che sia capace di risolvere problematiche in qualsiasi ambito. Esistono intelligenze artificiali specializzate, quindi magari capaci di fare riconoscimento su immagini oppure di generare testo come ChatGPT, che è stato menzionato precedentemente, o diciamo, attività specifiche. Non esiste al momento ancora un'intelligenza artificiale generale, questo è, direi, uno dei primi limiti. Poi sicuramente, diciamo, la mancanza di comprensione del contesto, non so se la direi in questo modo, più che altro forse direi mancanza di comprensione dell'intento, no? Magari appunto nell'utilizzo di strumenti come ChatGPT, a volte magari chi interagisce con questo strumento ha una richiesta che non viene necessariamente compresa nell'intento. Spesso questi modelli sono semplicemente dei modelli statistici che vedono grandi quantità di dati, magari scaricati da internet, e non hanno, diciamo, quindi generano delle risposte del testo che è basato semplicemente sulla statistica di ciò che hanno visto in questi dati. E poi, diciamo, appunto, necessitando di grandi quantità di dati, uno dei limiti grandissimi dell'intelligenza artificiale è che c'è bisogno di risorse di calcolo enormi, di grandi quantità di dati e risorse di calcolo enormi che, diciamo, non sono accessibili a chiunque. Quindi l'altro aspetto è che al momento l'IA è nelle mani di quelle poche aziende che hanno la possibilità di disporre delle risorse di calcolo adeguate e necessarie per realizzare questo tipo di sistemi. Chiaramente si possono realizzare IA più semplici, quindi in quel caso possiamo farlo anche noi a casa con il nostro computer, però se vogliamo realizzare un sistema complesso come ChatGPT, certamente questo non è fattibile. E poi nulla, diciamo, sicuramente l'altro problema molto, diciamo, sentito è il fatto che, essendo questi dati, come dicevo, scaricati magari da internet o comunque dati esistenti, sono spesso presentano dei bias, che significa che magari hanno dei pregiudizi all'interno che sono difficili da eliminare. Famosi sono i casi magari di utilizzo di sistemi di IA in alcuni tribunali degli Stati Uniti, dove appunto poi questi sistemi, sulla base magari del fatto che persone di pelle bianca avevano più esempi nei quali poi riuscivano a recuperare da casi di criminalità, nel caso magari poi di persone invece di pelle di colore, così in questo caso non venivano presentate affatto invece gli esempi in cui ci fossero casi di recupero, e quindi in quel caso non veniva data possibilità alla persona di effettivamente di entrare in un programma di recupero, ma semplicemente di rimanere in carcere. Questi sono alcuni esempi diciamo abbastanza eclatanti, cose di cui si è discusso anche nel, diciamo, nei telegiornali, nei vari programmi televisivi. E no, direi che questo più o meno copre una grande quantità di limiti. Ecco, un altro aspetto molto importante è quello che diciamo è anche molto sentito nella regolamentazione dell'IA, soprattutto nelle AI Act dell'Unione Europea, che è stato abbastanza recentemente, diciamo, emanato, è il fatto che l'intelligenza artificiale, al momento i sistemi di intelligenza artificiale che vengono utilizzati sono basati su reti neurali, sul deep learning, e questi sistemi non sono spiegabili né interpretabili, il che significa che nel momento in cui un sistema di IA prende una decisione, quella decisione non si sa bene perché sia stata presa in quel modo, e questo chiaramente non va bene per appunto l'utilizzo in magari tribunali oppure anche nell'ambito medico, quindi ambito legale, ambito medico, quei sistemi in cui c'è la decisione che viene presa è abbastanza critica, diciamo in questo ambito c'è un limite, una difficoltà nell'utilizzo dell'IA proprio a causa di questa non spiegabilità e non interpretabilità.
Ok, hai accennato al deep learning, potresti sì. spiegare meglio agli ascoltatori la differenza tra deep learning e machine learning?
Sì, allora, diciamo, l'intelligenza, io forse partirei dall'intelligenza
artificiale. Parole povere?
Che, sì. Io partirei dall'intelligenza artificiale, però, perché dicendo che l'intelligenza artificiale non comprende soltanto il machine learning, ma ci sono vari ambiti dell'intelligenza artificiale. Il machine learning è una parte specifica, un ambito specifico dell'intelligenza artificiale, nel quale si cerca di fare in modo che una macchina, un computer, siano in grado di apprendere autonomamente da dati o osservazioni, diciamo, che hanno che li vengono dati in pasto. E il deep learning è una sottobranca del machine learning, quindi ancora più specifica, nel quale si utilizzano le reti neurali, che sono dei sistemi che cercano di approssimare, diciamo, il funzionamento dei neuroni del cervello, e diciamo lo fanno richiedendo grandi quantità di dati. Diciamo che questa è forse la spiegazione più semplice che si possa dare della differenza. Quindi, diciamo, il deep learning è una tecnica specifica del machine learning.
Ok, grazie. E un'altra domanda: l'impatto che può avere l'intelligenza artificiale sulla società e soprattutto nell'ambito del mondo del lavoro?
Chiaramente l'impatto soprattutto oggi è molto evidente, diciamo nel mondo del lavoro la domanda è complessa, nel senso che il lavoro cambierà come è cambiato nella rivoluzione industriale. Prima si parlava di rivoluzione digitale, sarà una rivoluzione allo stesso modo, quindi alcuni tipi di lavoro magari o andranno a cambiare o magari si ridurranno nella disponibilità, altri tipi di lavoro si andranno a creare, diciamo un tipo di lavoro che è già nato, che continua a essere sempre più richiesto, è quello appunto del valutatore di sistemi di intelligenza artificiale, di esperto di intelligenza artificiale, oppure proprio sono dei lavori specifici che l'IA stessa permette di avere. Poi aggiungerei il fatto che non si deve guardare solo all'intelligenza artificiale come uno strumento che possa togliere posti di lavoro, perché nella realtà delle cose poi comunque l'IA è uno strumento anche per facilitare il lavoro, può essere utilizzato per amplificare anche le proprie capacità, velocizzarsi magari appunto nel scrivere email, nel fare alcune attività che sono un po' più rutinarie e che possono essere invece automatizzate. Ecco, quindi diciamo sì, cambiamento nel mondo del lavoro ci sarà, alcuni lavori cambieranno, alcuni lavori si andranno a creare. Penso che sia più o meno quello che è successo in tutte le rivoluzioni fino ad ora.
Boh, noi siamo giovani, almeno io vado ancora alle superiori, poi qua i miei colleghi sono già all'università, però volevo chiederti, dal punto di vista della scuola, dell'insegnamento e dell'apprendimento soprattutto, credi che l'intelligenza artificiale possa consistere in un cambiamento piuttosto drastico o si continuerà ad apprendere, a studiare nella stessa maniera in cui si è fatto nell'ultimo periodo?
Allora, nella stessa maniera no, poi anche in questo caso dipende sempre dall'uso che se ne fa di uno strumento, quindi io insegno all'università e diciamo, mi è capitato di vedere studenti che utilizzino l'intelligenza artificiale in vari modi. Allora, c'è lo studente che utilizza l'intelligenza artificiale per farsi scrivere magari quello che dovrebbe scrivere lui, e questo chiaramente è un uso non adeguato dell'intelligenza artificiale come strumento. Dall'altra parte invece ci sono anche studenti che utilizzano, come dicevo prima, l'intelligenza artificiale un pochettino per accelerarsi, cioè, mi è capitato di vedere studenti che abbiano utilizzato l'intelligenza artificiale per trasformare le loro note in schemi automaticamente, per fare riassunti di quello che era stato detto a lezione e quindi apprendere più facilmente, oppure magari per cercare di farsi chiarire dei dubbi che avevano su cose che erano state spiegate. Quindi, come dicevo, ci sono vari modi di utilizzarla, sicuramente può essere un modo per migliorare l'apprendimento, chiaramente se utilizzata nel modo sbagliato, come tutti gli strumenti molto potenti, può far male anche in questo ambito.
Forse questo è un argomento un po' da approfondire, no? Qual è l'uso positivo e negativo di questo strumento che, come hai ben detto, è così potente. Intanto, sì. Roberto, se ci aspetti in linea, facciamo una breve, sì, pausa pubblicitaria e musicale e poi riprendiamo la nostra conversazione. Va bene?
Va bene. Grazie. Sì.
È un programma che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 10.30 su
Wildline.
È un contenitore giornaliero con interviste, ospiti, personaggi, tanta musica e curiosità. È Wake Up
Generation
e le so tutte.
Mitico.
Devi fare un concerto? Devi organizzare una serata all'aperto? Hai bisogno di un service? Lo staff di Asso Group mette a tua disposizione tutta la capacità, la professionalità e le strutture di cui hai bisogno, dalla piccola amplificazione al grande concerto. Asso Group. Asso Group. Soluzioni e strutture per lo spettacolo, impianti d'amplificazione, impianti luce ed effetti, video wall e videoproiettori, palchi, tribune a gradoni con montaggio ed assistenza. Informazioni e preventivi allo 0434 52 33 24 04 34 52 33 24 Asso Group. Asso Group.
Guidatori all'ascolto, scoprite la formula a noleggio a lungo termine di Adriarent. Un canone mensile fisso, tutto compreso, RCA, assistenza 24 ore, manutenzione completa e tanti altri vantaggi fiscali, non solo per le auto, ma anche per furgoni, piattaforme e mezzi pesanti.
Dove ci puoi trovare? Nelle sedi di Pordenone, Aviano, Portogruaro, Tavagnacco e su adriarent.it.
La corsa benefica a cui non puoi mancare? Biennethlon! Dove? A Pordenone! Quando? Il 5 ottobre! Non importa che tu non sia un runner, puoi scegliere di correre, camminare, puoi avere una squadra da 6, puoi averla parziale, puoi essere da solo. La squadra te la possiamo anche trovare noi. L'importante è esserci. Tutti i ricavati andranno alla lotta contro la sindrome di Duchenne, nel cuore di Pordenone, in un anello meraviglioso, in un ambiente di grande festa. Insieme si lotta contro la Duchenne. Biennethlon 6 per un'ora, in collaborazione con lo Ski Club Panorama, con il Palatum di Pordenone e con il patrocinio del Comune di Pordenone. Dove vai? Dove vai? Vado a iscrivermi!
Come l'hai saputo? L'ho sentito alla radio. Wildline Radio, un mezzo pratico e conveniente per promuovere la tua azienda. Chiamaci allo 0434 52 33 24 o scrivi a direzione @wildline.it.
Thank you.
che quella volta mi hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi. Dimmi come ti difendi tu dai loro gesti. Se li butti giù o bevi e butti giù.
I tuoi occhi sparavano raffica. Non importa se il cielo era splendido. Sei tu nostalgia, male d'Africa. Una faccia che non mi dimentico. Fai come ti pare, pare, pare. Fai come ti pare, pare, pare.
Come ti pare.
Fai come ti pare, pare, pare. Se mi hai fatto male, male, a me.
Papà non mi ha insegnato niente. Anzi che niente per sempre. Per questo che prima io curo, poi uccido la gente. A volte bisogna rinascere per lasciarti indietro cose che poi distruggo perché non distruggano me. Prima vedi non è un caso che sperimento solitudine. Ho una brutta attitudine. Perdere davanti a un giudice. Calci e pugni tutto è inutile. Non è così che fa un pugile.
I tuoi occhi sparavano raffica. Non importa se il cielo era splendido. Sei tu nostalgia, male d'Africa. Una faccia che non mi dimentico. Pare, pare, pare. Fai come ti pare, pare, pare.
Come ti pare.
Allora, bentornati a tutti gli ascoltatori. Ci sei, Roberto?
Sono qui.
Ok, ci eravamo lasciati parlando del fatto che l'intelligenza artificiale alla fine è uno strumento e dipende molto dall'uso che se ne fa. Per ridurre gli effetti negativi dell'intelligenza artificiale, c'è qualcosa a livello, qualche cambiamento a livello culturale o anche legislativo che si può attuare?
Beh, allora diciamo che a livello legislativo già c'è una regolamentazione che è stata appunto promulgata, emanata recentemente dall'Unione Europea, che è l'AI Act. Diciamo non è stato ancora implementato, si dovrà passare alla fase implementativa e poi ogni Stato dovrà passare a cercare di fare la regolamentazione nazionale, però diciamo c'è un punto di riferimento da cui si è partiti e in questo l'Unione Europea è stata la prima che si è mossa, mentre rispetto appunto agli Stati Uniti stanno più che dare una vera e propria regolamentazione, danno raccomandazioni. Quindi diciamo da questo punto di vista qualcosa c'è. Quello che possiamo fare individualmente credo che sia più che altro appunto utilizzare l'intelligenza artificiale per quello che è, ovvero uno strumento. Nel momento in cui ci si fa sostituire dall'intelligenza artificiale, quindi come l'esempio che ho fatto prima di magari uno studente che invece di fare lui il compito se lo fa fare dall'IA, allora questo è un uso negativo, questo si può espandere a vari domini e contesti e chiaramente questo è un utilizzo che potrebbe poi portare a problematiche. Nel momento in cui invece lo utilizziamo per quello che è, ovvero uno strumento, e magari ne facciamo un uso più consapevole, anche rendendoci conto di quando effettivamente stiamo utilizzando l'intelligenza artificiale nella nostra quotidianità, beh allora questo può essere un utilizzo più consapevole, un utilizzo dell'IA in quanto strumento è più raccomandabile e valido, ecco, diciamo, sicuramente.
Sì, volevo un'ultima domanda, volevo appunto chiedere sempre appunto su queste preoccupazioni che potrebbero venire appunto dagli usi un po' con cattive intenzioni. Si è sentito molto parlare negli ultimi due anni di deepfake e a me personalmente preoccupano un po' questi contenuti realizzati interamente da intelligenza artificiale con i quali si possono far testimoniare eventi mai successi. E c'è un modo con cui si sta cercando per andarli anche a smascherare e contrastare? Tu ne sai qualcosa?
Sì, allora sicuramente ci sono due modi in cui ci si sta muovendo. Appunto, uno è quello della regolamentazione, che è simile, che è sempre relativo a quello che ho menzionato precedentemente. L'Unione Europea, diciamo, impone ai sistemi di IA capaci di generare contenuti di questo genere di avere al proprio interno una cosa che si chiama watermark, che appunto indica rende l'utente consapevole del fatto che il contenuto è generato dall'IA. Chiaramente questi sistemi potrebbero poi non essere creati ugualmente rispettando le linee guida della regolamentazione, il che li renderebbe illegali, però assumiamo che questa cosa possa succedere. In tal caso, comunque sia, i ricercatori che si occupano di questo, di contenuti sviluppati e creati dall'IA generativa, stanno anche lavorando a dei sistemi che permettano di passare il contenuto stesso a un software, il quale renderà come risultato se o meno il contenuto sia stato generato dall'intelligenza artificiale, da un'intelligenza artificiale, o sia autentico. Chiaramente non si può garantire il 100% del riconoscimento, però questo può essere un buon punto di partenza. OpenAI stessa con ChatGPT dovrà nel prossimo futuro implementare un sistema simile, quindi all'interno dei test generati tramite ChatGPT ci sarà una sorta di watermark che permetterà poi ai sistemi vari di riconoscere, quindi OpenAI stessa dovrà fornire un software che permetterà di riconoscere se il contenuto è stato generato tramite ChatGPT o meno.
E quindi saluteremo il deepfake, forse, chissà.
Vabbè, qualcosa forse di nuovo nascerà lo stesso, quindi vedremo come verrà girato il problema, però sì, sicuramente si ridurrà il problema.
Senti Roberto, volevamo coinvolgerti in un piccolo esperimento. Come forse hai sentito, siamo qui a Pordenone con i ragazzi di Esplora e oltre a essere qui in radio c'è un banchetto allestito sul corso Garibaldi, dove è la sede della radio. E volevamo provare a fermare un po' di persone e fare delle domande sull'intelligenza artificiale, no? Cosa ne sanno, di cosa hanno paura, cosa invece li affascina. Se tu puoi restare, ci piacerebbe poi avere anche la tua opinione rispetto alle risposte che collezioneremo.
Va bene, volentieri.
Ok, allora c'è Lorenzo fuori. No, non lo sentiamo.
Pronto, buonasera. Ecco, buonasera Roberto, buonasera a tutti. Allora, prima di iniziare a chiedere ai passanti, ci sono due ragazzi che hanno seguito con molto interesse, perché fuori la radio ci sono gli speakers, quindi i ragazzi hanno seguito questa intervista e parliamo con
Matteo.
Francesco.
Allora, che cosa vi è sembrato questa intervista? Avete delle opinioni? Volete condividere qualcosa? Mi avete accennato prima.
Molto molto interessante, la ringrazio per il suo contributo, e eravamo più che altro curiosi di capire la sua riguardo il rapporto tra arte e intelligenza artificiale, in particolare tutto il discorso legato all'IA generativa e quindi effettivamente non la sostituzione del lavoro, ma la sostituzione della nostra espressione prima, che poi è quella legata appunto all'aspetto artistico. Cioè, in che modo effettivamente l'intelligenza artificiale può sostituire l'espressione artistica degli esseri umani, fondamentalmente, che forse è da sempre l'espressione prima nostra.
Ah, quindi è cambiata un po' la cosa, non siamo noi a intervistare le persone, ma sono le persone a intervistare il professor Capobianco.
E purtroppo i ragazzi sono stati qua fuori ad ascoltare.
Giusto, hanno colto l'occasione. Professore, se la sente di rispondere a questa domanda?
Sì, allora è una domanda un po' complicata, nel senso che al momento io posso rispondere per quello che è al momento, e al momento questi sistemi non possono sostituire l'artista, no? Perché in realtà i contenuti che vengono generati, come dicevo, sono contenuti che vengono in qualche modo generati da dati statistici, cioè da una collezione di dati che ci sono già, quindi su base statistica. Quindi poi lì si pone tutto il problema della protezione della proprietà intellettuale dell'artista, su cui non mi voglio addentrare, quindi quella domanda la evito volentieri, però rispetto a questa tematica direi che al momento questi sistemi non creano arte nuova, magari mettono insieme pezzi di arte che esiste già e magari lo fanno forse in un modo che non ci si aspetta, questo sì, però non direi che sia arte nuova, ecco, se questo risponde alla domanda. Per quello che verrà nel futuro non lo so, semplicemente quello che posso rispondere è che non si sta lavorando più di tanto al momento sull'aspetto di cercare di sostituire l'artista, cioè nel senso che io sappia non c'è questo tipo di lavoro che viene fatto a livello di ricerca, nemmeno nelle grandi aziende.
La ringrazio, era proprio questo, grazie.
Grazie, passiamo la parola a Francesco.
Salve, la mia domanda è una domanda, vorrei fare una domanda, è una domanda un po' fantascientifica che mi è venuta in mente adesso, ma sarebbe possibile impiantare in un robot l'intelligenza artificiale e lasciarlo crescere nel mondo così come una persona umana? Cioè, ci sarà un futuro in cui questa cosa sarà possibile o si dovrà sempre programmare in qualche modo?
Allora, la risposta è sì, nel senso che comunque sia esiste un tipo di apprendimento automatico, un tipo di machine learning che si chiama apprendimento per rinforzo o reinforcement learning, che è proprio in realtà quello di cui mi occupo io, che diciamo fa sì che un sistema, un software venga messo in un mondo che non diciamo conosce, e tramite l'interazione con questo mondo, sulla base dei feedback ricevuti, quindi ho fatto quello che dovevo fare o non l'ho fatto, allora apprende a interagire, a vivere in questo mondo. Chiaramente di solito questo tipo di apprendimento non si fa su un robot reale, perché i robot fisici hanno dei costi, quindi nel fare le varie prove il robot si danneggerebbe e non sarebbe non sarebbe sostenibile a livello di costo. Però ecco, queste cose a livello di simulazioni, a livello anche di videogiochi vengono fatte. Ecco, magari posso menzionare ciò che abbiamo fatto con Sony, che è appunto nella ricerca fatta con Sony AI abbiamo sviluppato un agente che è un giocatore del videogioco Gran Turismo, e in questo contesto abbiamo utilizzato l'apprendimento del rinforzo, quindi l'agente partiva dal non saper far nulla, non saper guidare la macchina, ed ha raggiunto la capacità superumana, ha superato i migliori giocatori al mondo in questo videogioco, abbiamo fatto delle competizioni e via dicendo, adesso addirittura questo sistema è stato rilasciato nel videogioco stesso, quindi se qualcuno di voi ha il videogioco a casa può tranquillamente giocare contro Gran Turismo Sofi, che è proprio il sistema che abbiamo sviluppato utilizzando questa tecnologia di cui mi parlavi.
Bene.
Va bene, grazie professor Roberto. Siamo qua adesso con un ragazzo, Luigi, e volevamo chiedergli cosa. Ciao Luigi, innanzitutto.
Ciao, buongiorno.
Volevamo sapere che cosa ne pensi dell'intelligenza artificiale, se la usi e se sì, in che misura.
Ok, penso che sia comunque fino a un certo limite utile alla società, ovviamente bisogna sempre evitare che lo sviluppo, il troppo sviluppo di un'intelligenza artificiale possa rimpiazzare diverse occupazioni, diciamo, però credo che comunque siano software che possano giovare alla società, e io la uso, ovviamente mi è capitato, magari per qualche curiosità, ecco, invece di chiedere sull'internet, è un ottimo modo anche per avere risposte a curiosità personali, l'ho usata in questo ambito, diciamo, non oltre.
Grazie Luigi, tu sei abbastanza giovane, giusto? Quanti anni hai?
17.
Ok, grazie. Nel frattempo andiamo a cercare qualcuno di un po' più di anziano, non so se in studio
si sono formate diverse persone, vedo.
Sì. Non lo so, io volevo chiedere al professor Capobianco se forse con l'andare del tempo, con l'andare degli anni, saranno insegnate anche il modo in cui viene chiesto, viene formulata la richiesta all'intelligenza artificiale, e se questa potrebbe diventare effettivamente materia di studio, in quanto questo strumento, da quanto detto fino adesso, sarà sempre più presente nella nostra vita.
Sicuramente, nel senso, esistono anche dei lavori già oggi che si chiamano appunto, ci sono delle persone che hanno il ruolo di prompt engineer, che serve appunto a creare la richiesta al sistema di intelligenza artificiale nel modo più appropriato possibile. Quindi sì, diciamo, sicuramente potrà essere insegnato, sicuramente è un lavoro che già sta nascendo, quindi quando parlavamo prima di nuovi lavori che nascono, questo è un esempio.
Volevo provare a fare anch'io una domanda su, sempre sul tema appunto dell'intelligenza artificiale. E io appunto so che cioè l'intelligenza artificiale comunque inquina e consuma tanta acqua, e comunque si sta studiando per ridurre sempre di più questi consumi, ho visto, sempre con sistemi di calcolo che necessitano sempre di meno inferiori quantità di acqua e necessità di consumo. Lei ne sa qualcosa? Sa quanto consuma noi in genere questi calcolatori?
Sì, allora, quanto consumino nello specifico, no. So che quello che posso dire è che consumano tanto e spiegare il perché. Come dicevo prima, questi sistemi richiedono grandi quantità di dati. Per elaborare queste grandi quantità di dati servono tantissimi calcolatori con delle caratteristiche specifiche, cioè per creare questi sistemi di intelligenza artificiale si utilizzano le unità grafiche dei computer, tendenzialmente quelle che sono chiamate GPU, e queste GPU, per essere raffreddate, per essere appunto nei vari cluster dove ci sono i vari calcolatori, devono essere raffreddate, ed è il motivo per cui appunto consumano, come si dice, tanta acqua. Adesso, il consumo è in termini di raffreddamento. Chiaramente c'è un footprint, che è quello, è anche in termini di CO2, di questi sistemi di IA, che è enorme, e diciamo, man mano che stanno crescendo i sistemi di IA più avanzati, diventano anche enormi i footprint, che sono quasi paragonabili a quelli di alcune nazioni. E questo è chiaramente un qualcosa che va moderato, che va studiato, in si sta cercando di capire come risolverlo questo problema, ma chiaramente al momento non c'è una soluzione, e al momento le grandi aziende hanno comunque interesse a proseguire con il rilascio e lo sviluppo di questi sistemi, quindi diciamo, quello che si può fare è relativamente limitato, soprattutto perché diciamo, è un problema al quale devono lavorare le stesse aziende che hanno in piedi questi sistemi così potenti.
Beh, certo, un discorso è quando si utilizza per lo sviluppo della medicina, dell'ingegneria, un altro discorso è l'impatto ambientale che si ha per un utilizzo goliardico dell'intelligenza artificiale. Questo è un tema molto annoso.
Eccoci qua, interrompo perché si è fermato un signore gentilmente di una generazione un po' più brizzolata, diciamo così, conferma?
Bravo, sì, conferma pure.
Bene, allora siamo qua appunto facendo domande sull'intelligenza artificiale. Lei la conosce, e se sì, in che termini?
Sì, la conosco, relativamente naturalmente. ChatGPT mi pare.
Quindi lei la usa, ChatGPT?
No, io non lo uso, ma in maniera indotta la uso, cioè non direttamente. Bene.
Che impressione le fa questa rivoluzione, diciamo così, di abitudine, via?
Sono due punti di vista, un'impressione un po' preoccupata da una parte e invece ricca di opportunità da un'altra. Il problema è come useremo l'intelligenza artificiale. Oggi con l'intelligenza artificiale si fa tutto, si scrivono libri, si scrivono canzoni, si scrivono testi, di tutto e di più. Quindi anche lì punto di domanda. Dipende che uso riusciremo a farne dell'intelligenza artificiale. È un'opportunità straordinaria, questo sì.
Grazie. Siccome si stava parlando di regolamentazione prima, appunto, dell'intelligenza artificiale, secondo lei da chi dipende? Dalle persone o da un'istituzione un po' più alta o dai programmatori?
No, sicuramente dalle istituzioni. Ci vogliono delle regole chiare, senza le quali credo si crei un sacco di confusione, sicuramente.
Grazie mille. Prego. Buona giornata.
Roberto, si scrivono libri, quindi con il tema della creatività di cui abbiamo parlato prima, confermi, smentisci?
Sì. Certo, però diciamo la risposta è sempre la stessa. In realtà si scrivono libri, sì, si rischia di cadere anche, ci sono tutta una serie di problematiche relative a chi utilizza questi sistemi per scrivere libri, perché c'è il problema della protezione della proprietà intellettuale e i testi che possono essere scritti con questi sistemi potrebbero a volte andare a cadere, diciamo, nell'utilizzo di qualche proprietà intellettuale che magari non è la loro, quindi ripeto, adesso non mi vorrei addentrare troppo nella problematica della proprietà intellettuale, però diciamo, non, in realtà, ripeto, questi modelli sono modelli statistici, il che significa che non generano contenuti nuovi, generano contenuti che hanno visto da qualche parte.
Eccoci qua, abbiamo trovato un'altra ragazza, diciamo così, di mezza età, perché questo è un podcast intergenerazionale, quindi cerchiamo di intervistare tutti. Quindi buonasera, benvenuta.
Ciao, Monica.
Allora Monica, la domanda fondamentalmente è sull'intelligenza artificiale, la conosce, sì, no, la utilizza, quanto?
No, io non la utilizzo, conosco perché sì, sui social, comunque con le figlie che sono abbastanza grandi, 25-19, ne parliamo. Penso che se utilizzata per scopi medici, cioè utili, vada bene. Il problema è quando viene utilizzata in modo sbagliato, dove si costruiscono video ad arte per calunniare le persone, piuttosto che magari far vedere una cosa che non è. Quello è, cioè, viene utilizzata in modo sbagliato, un po' come l'internet alla fine, perché l'internet, se viene usato in modo giusto, è una macchina perfetta. Purtroppo viene usata in modo sbagliato il più delle volte, e quello è. Cioè, io credo che bisognerebbe usarla nel modo giusto, ed è un'ottima arma che abbiamo nelle nostre mani, ma non sempre è così questo.
Grazie mille.
Intelligenza artificiale e cyberbullismo. Roberto, che ne pensi?
Diciamo che sì, sicuramente è una problematica che si spera che la regolamentazione un po' vada ad alleviare. Io invece, se possibile, volevo rispondere a chi dice che non utilizza l'intelligenza artificiale, perché in realtà la maggior parte di noi la usano senza saperlo, e quindi in realtà anche quando si accede normalmente ad internet vengono proposte pubblicità, e queste pubblicità sono pubblicità che vengono generate tramite l'intelligenza artificiale, vengono proposte ad ogni utente tramite l'intelligenza artificiale. Inoltre, anche quando si guardano film in streaming, cioè tramite le varie piattaforme, di cui non voglio magari fare i nomi specifici, però in questo caso anche lì vengono raccomandati dei film sulla base di preferenze di film già visti, o stesso per la musica. Questi sono tutti sistemi basati sull'intelligenza artificiale che utilizziamo quotidianamente e non ce ne rendiamo nemmeno conto.
Interessante, molto importante questo. Ragazzi, avete qualche altra domanda?
In realtà prima che appunto il ragazzo ha chiesto appunto l'intelligenza utilizzata nell'arte, se potrebbe sostituire l'uomo, io so di diversi artisti comunque che invece scelgono l'approccio di utilizzare l'intelligenza artificiale come un collega con cui interagire. So di diverse installazioni in cui magari viene utilizzata l'intelligenza artificiale per su magari dei robot che cercano di fare una scultura perfetta all'infinito e non finisce mai, come e che sta magari quell'esempio lì era a significato appunto il cercare della perfezione che magari non esiste. E oppure c'era un'altra installazione video multimediale in cui c'era questa schermata che sempre attraverso dei calcoli cambiava e creava degli sfondi che sembravano un po' dei pittori dell'impressionismo. E secondo me l'approccio che potrebbero fare appunto le persone che lavorano con l'immaginazione e creazione di cose sarebbe appunto usare l'intelligenza artificiale non per crearle da capo, ma per utilizzarla appunto come uno strumento per arrivare a quello che vogliono comunicare. Comunque adesso abbiamo una domanda da fuori e un intervento comunque.
Eccoci, eccoci, grazie, sì. Siamo qua con?
Con Calogero.
Calogero, anche lui mezza età, possiamo dirlo più o meno?
Sì, sì, 47 lo puoi dire.
Perfetto, allora Calogero, la domanda appunto è: l'intelligenza artificiale la usa, sì, no? Quanto e che impressione ha, che sensazioni ha riferito a questo?
Ti posso dire che lo uso pochissimo, però ho un'idea tutta mia, nel senso che credo che lo scopo principale dell'intelligenza artificiale ad oggi deve essere il supporto, non tanto la sostituzione. Molte volte viene concepita come sostituzione nel fare qualcosa, nel produrre qualcosa, deve essere solamente un supporto, io almeno la penso così, perché sennò diventiamo tutti automi, a mio parere.
Grazie mille.
Quindi di nuovo qualcuno che dice di non utilizzarla tanto, quindi molti utilizzi dell'intelligenza artificiale sono sconosciuti ai più, mentre appunto ne sono clienti, come li possiamo definire?
Sì, poi forse anche all'interno dei nostri smartphone quotidianamente c'è l'intelligenza artificiale, anche facciamo una foto, la foto viene elaborata da un sistema che cerca di migliorarla sulla base dell'illuminazione e via dicendo, anche lì c'è un piccolo sistema di AI che viene messo in opera, diciamo.
Forse quindi sarebbe importante anche rendere più consapevoli le persone dell'utilizzo che ne fanno inconsapevolmente.
Sicuramente.
Daniele, hai qualche altra domanda?
Direi che...
Forse abbiamo un altro passante.
Siamo qua con... Allora, non l'ho potuto presentare, il nostro progetto è un progetto di un podcast intergenerazionale, quindi intervistiamo persone di più o meno tutte le fasce d'età. Qui siamo su una fascia...
Cosa sono? Cinquantenne.
Cinquantenne, benissimo, grazie mille. Allora, la domanda fondamentalmente, abbiamo in collegamento un ricercatore che lavora appunto sull'intelligenza artificiale, quindi la domanda è: lei innanzitutto la usa l'intelligenza artificiale? Sì, no, più o meno?
No, non la uso.
E che sensazioni ha a riguardo? Cioè, preoccupazione, fascino?
No, io penso che sia funzionale, possa servire, il futuro sicuramente è questo. Sì. Poi starà all'uso fatto da noi, se dovrò preoccuparmi o meno.
Chiaro, quindi è propositivo a questo nuovo evento?
Assolutamente.
Grazie mille.
Va bene. Professore, qualcosa da aggiungere?
No, credo che sia stato detto più o meno, diciamo, almeno quello che è necessario per far comprendere ai più che l'intelligenza artificiale la utilizziamo quotidianamente e che nella realtà, ecco, l'utilizzo consapevole è importante, soprattutto se l'IA si usa come uno strumento più che in sostituzione di quello che facciamo. Questo è veramente importante.
Ma soprattutto è importante conoscerlo, perché senza la conoscenza chiaramente è difficile anche farne un utilizzo positivo e consapevole.
Infatti una delle cose su cui lavoro anche personalmente, diciamo, nel mio tempo libero, ho cercato di mettere su un blog di divulgazione proprio per cercare di far comprendere alla persona comune che cosa sia l'intelligenza artificiale e come questa venga appunto utilizzata in ciò che abbiamo tra le mani quotidianamente, ecco.
E ci dai riferimenti di questo blog per gli ascoltatori che magari sono curiosi di approfondire?
Sì, diciamo, in realtà è sul mio sito personale, poi si chiama AI Insights, appunto, approfondimenti sull'intelligenza artificiale.
Il tuo sito robertocapobianco.it?
.com, robertocapobianco.com.
Okay. Perfetto. E allora Roberto, noi ti ringraziamo affettuosamente da tutto lo staff di Esplora, i nostri ragazzi, sei stato gentilissimo e sicuramente ci incontreremo in quel di Itri per approfondire e per ringraziarti di persona.
Grazie a voi, grazie mille.
Grazie mille Roberto.
E noi facciamo una piccola pausa musicale.
Commercial.
Down to them DJ Kuzma team.
Under pressure, baby.
Ciao a tutti dal Guzma. Anche per quest'anno Under Pressure è in programmazione tutti i lunedì sera dalle 9 alle 10 su Wildline Radio. Ma la novità è che siamo contemporaneamente anche nel canale reggae di Wildline, ovvero Wild Love.
Some of them Guzma T no spar with
Guzma T.
DJ Kuzma T, big up yourself, you know.
Wake up!
Devi fare un concerto? Devi organizzare una serata all'aperto? Hai bisogno di un service? Lo staff di Assogroup mette a tua disposizione tutta la capacità, la professionalità e le strutture di cui hai bisogno, dalla piccola amplificazione al grande concerto. Assogroup. Assogroup. Soluzioni e strutture per lo spettacolo, impianti d'amplificazione, impianti luce ed effetti, video wall e videoproiettori, palchi, tribune a gradoni con montaggio ed assistenza. Informazioni e preventivi allo 04 34 52 33 24 04 34 52 33 24 Assogroup. Assogroup.
Scegli il meglio. Olio extravergine Oria Mia, terra di Bari. Prodotto in frantoio di granito con olive proprie di Castel del Monte Dop. Ricco di coratina in purezza. In esclusiva. Solo a Bottega Oria Mia, a Porcia. Bottega Oria Mia. Una ricchissima selezione di prodotti enogastronomici pugliesi di altissimo livello per il benessere, per la vostra salute. Bottega Oria Mia, via Gabelli 36 a Porcia. Fatevi del bene. Fatevi del buono. Scegli una vera eccellenza italiana.
La pubblicità su Wildline Radio. Un sistema veloce di comunicare. Chiamaci allo 0434 52 33 24 o scrivi a direzione@wildline.it.
Siamo tornati in diretta da Wide Line Radio, oggi qui con l'associazione Esplora e i ragazzi di Generation Europe, The Academy, un progetto che ha portato giovani provenienti da 15 paesi europei diversi a incontrarsi, a discutere di tematiche tra le più disparate, tendenzialmente partiti dalla domanda quali sono i problemi che i giovani affrontano nel tuo territorio, e poi messi a confronto si è deciso di fare, di mettere in atto delle iniziative. E oggi siamo qui a Pordenone a presentare l'iniziativa del gruppo, appunto, dell'associazione Esplora, che ha creato un progetto nel progetto che hanno deciso di chiamare Ai nostri tempi. Leo, che cos'è Ai nostri tempi?
Ai nostri tempi è la nostra concretizzazione del concetto di cittadinanza attiva, cioè attraverso questo podcast cerchiamo di, se non risolvere, quantomeno comprendere il problema del gap intergenerazionale, e cioè quel senso di incomunicabilità o comunque di difficoltà che si ha noi come giovani, insomma come generazione del futuro, a rapportarci con i nostri genitori, quindi con la generazione precedente, addirittura quella precedente ancora, quindi i nostri nonni, vi dicendo.
Quindi Ai nostri tempi è un podcast.
Esatto.
È già online?
No, però sarà presto.
Ok, è in fase di costruzione. Esatto. E quali sono gli argomenti che verranno presentati in questo podcast? Come è organizzato?
Gli argomenti sono dei più disparati, siamo abbastanza partecipanti e ognuno di noi ha trattato di un tema diverso. E io ad esempio mi sono concentrato sullo sport, e soprattutto attraverso diversi contatti di Esplora, soprattutto nel mondo dei non vedenti, e mi sono concentrato sulle tematiche paralimpiche. E personalmente ho strutturato la puntata in due grosse interviste con Ada e Matteo, che sono due, diciamo, pionieri del baseball paralimpico, e anche Andrea, che è un ragazzo non vedente di Itri,
no, di Cisterna.
Di Cisterna. Scusate questa imprecisione campana. E
laziale!
Chiedo scusa. E, che anche lui è molto attivo a livello sportivo, fa mezza maratone, corre, si allena, e era interessante sentire anche il suo punto di vista.
Quindi una puntata di questo podcast sarà sullo sport. Poi Luca? Sì,
ci sono, per il momento stiamo lavorando su altre 5 puntate con 5 temi. Una appunto è sull'intelligenza artificiale e il rapporto che abbiamo con questa. Una è su le nuove generazioni che a volte vengono in contatto appunto con la criminalità organizzata. Un'altra è il rapporto dell'uomo con la natura. Un'altra invece parla della felicità. E l'ultima è quella a cui ci occupiamo io e Leonardo. È una puntata che gira attorno ai temi della comunità LGBT. In pratica noi pensavamo che appunto questa cosiddetta comunità LGBT Q parla appunto di affettività, relazione con sia romantica, relazione sessuale, e abbiamo capito che ognuno vive in modo differente queste sue relazioni, queste sue qualità. E quindi per riuscire a arrivare a tutti, noi non volevamo appunto parlare solo di come viene vissuto appunto da questa comunità, ma portare un loro esempio per far riflettere in generale le persone su questi argomenti, e per far capire che ognuno può viverle in modo differente da uno standard immaginario che possiamo avere.
Quindi, ricapitolando, praticamente tre anni fa siete entrati in contatto con l'associazione, avete iniziato a fare degli scambi interculturali, avete conosciuto persone, ragazzi di altre nazioni, e avete iniziato a lavorare su un progetto vostro, no? Il risultato è questo podcast Ai nostri tempi, giusto? Luigi, ci racconti un po' come è stata l'evoluzione di questo progetto locale? Che difficoltà avete riscontrato? È stato facile? È stato difficile? Insomma, da sedicenni, diciottenni, mettervi a costruire un podcast, è stata una cosa semplice?
Direi assolutamente di no, penso che comunque sia stata un'avventura per tutti quanti. Dal mio punto di vista, diciamo che quando abbiamo cominciato questa avventura tutti insieme, nessuno sapeva a cosa stava andando realmente incontro. Penso che nessuno avesse l'idea di fare un podcast, ecco, da questa prima avventura, e che in realtà è nato un po' per caso, perché ci siamo ritrovati a parlarne così un giorno: ragazzi, cosa volete fare come local activity? Così è uscito questo tema del podcast e ha subito interessato tutti quanti. Ma secondo me, anche nel momento in cui abbiamo detto ok, facciamo un podcast, in realtà nella nostra mente non avevamo concepito il fatto che dovevamo realizzare delle puntate da mettere online.
Quindi facciamo un podcast, poi qualcuno lo fa per noi.
Esatto, è stata un po' una situazione del genere. Però alla fine, dai, penso che ognuno ha fatto il suo dovere molto bene, quindi sicuramente è stato difficile, però penso che sia ben riuscito.
Ma secondo voi per quando sarà online? C'è una tempistica?
Credo che abbiamo delle tempistiche un po' diverse da tematica a tematica, però non molto, penso.
Le cose belle richiedono tempo alla fine.
Esatto. Vanessa, ho una domanda anche per te, no? Sei entrata in questo progetto un pochino dopo, pochi mesi dopo altri tuoi amici partecipanti, e quali sono le sfide che hai dovuto superare, affrontare, se ce ne sono state, e quali sono le cose che ti porti a casa come ricordi di questo percorso durato circa 3 anni?
Allora, la prima sfida principale per me è stata quella di ambientarmi, e cioè non sono stata l'unica nuova entrata appunto nel gruppo, però è stato comunque molto difficile essere accettata dopo aver creato una sorta di famiglia, ma devo dire che dopo 2 anni insieme mi sento proprio di essere a casa quando sono con questo gruppo, con persone che vengono da tutta Italia, con diverse realtà, diverse opinioni. E sono contenta di poter condividere questo progetto insieme a loro.
Quindi l'incontro ed entrare nel gruppo è stata la sfida più difficile per te?
Sì, al momento quella, perché dal punto di vista delle tematiche tutte abbiamo scelto ciò a cui tenevamo di più, in un certo senso, da un punto di vista di feeling. Però sì, l'incontro è stato veramente la cosa più faticosa, eravamo molto spaventati.
E a casa che ti porti?
E mi porto bellissime amicizie, un bellissimo progetto che mi ha lasciato un segno indelebile nella mia vita, nel mio percorso, e qualcosa che racconterò e sponsorizzerò con tutti i miei amici in futuro, perché è stata un'esperienza indimenticabile per me.
Bene, ma noi siamo soltanto un piccolo tassello di questa grande comunità, network, no? Si è parlato di network, la rete di Generation Europe, di Academy, e ognuno delle associazioni coinvolte oggi e durante questa settimana, che ricordiamo è l'European Action Week, la settimana dell'attivismo europeo, sta organizzando delle attività. E quindi noi in questi 3 anni abbiamo lavorato insieme al nostro gruppo, ma abbiamo lavorato anche insieme a un gruppo di finlandesi e a un gruppo di tedeschi, che stiamo cercando di contattare per sentire anche loro come è andata questa giornata e che cosa stanno organizzando nelle loro città. Ci siamo col collegamento?
Faccio da qua perché su Signa.
Ci spostiamo un po' in ambito internazionale, quindi faremo un po' di lezione di inglese. Per chi non capisce l'inglese, Daniele ci farà da traduttore.
Subito.
Hi Pia. Hello.
Hi Pia.
Hello.
Hi, you are live on Wide Line Radio. Can you hear me?
Mi sa di no.
Can you hear?
Hello. Yes, we can hear you.
Okay. Can you hear me well?
we can't hear you very well.
Okay, but I think we can. We cannot. Abbiamo qualche piccolo
problema.
Okay. Okay, so we are here today in Pordenone, Wide Line Radio. We are presenting our podcast as a local activity of the Generation Europe, the Academy Network.
Yes.
And we would like to know how it's going in Finland.
Yeah, so greetings from Finland. We are here also in the same project and we had our event today. And in our event, we had 3 speech makers, and then we had some lottery and some things to taste for people. And in our project, we want to share information about veganism, mental health, and industrial hemp to people, because those are some things that are kind of, there are a lot of stigma around them. So we want to make them like, more approachable for people.
Okay, Daniele is going to translate for the Italian audience.
Allora, la ragazza che parlava si chiama Retta e ha raccontato di come sta andando la giornata dell'attivismo in Finlandia e ci ha appena detto che hanno presentato il loro progetto nella loro città che è Oulu e Oulainen. Adesso ho bisogno di un
Oulu.
E, quindi loro si occupano di veganismo e di nuove pratiche alimentari e hanno presentato al pubblico della loro città assaggi e fatto un breve speech, un breve discorso sulle loro tematiche e sulla loro local activity.
So we have another question for you. Last summer you met the Italian group from Espolora and the group from Germany for the youth encounter that you hosted in Finland. What are your feedbacks and your thoughts about this experience?
I think this experience has been amazing. I have met so many new people and I have learned so much about other cultures. And we have also been talking about very interesting subjects. And I think this has given me a lot.
Allora, Retta ha parlato ancora dell'esperienza fatta quest'anno in Finlandia, lei ha preso parte anche a quella in Germania dell'anno precedente e ha detto che è qualcosa che le ha lasciato moltissimo, ha conosciuto molte persone, aggiungerei molto belle persone, e si è divertita un sacco e ha portato a casa molto parlando di tematiche che interessantissime e a lei molto care.
Retta, is there something you would like to share with the Italian audience?
I don't think there's anything in my mind, but I have Jenny with me here, so I can give this to Jenny, and maybe she has something to share.
Thank you. Hi, Jenny.
So, hello everyone. It has been very nice to be with you with this project, and the only thing I can say is that you Italian people are awesome, very awesome, and funny.
Thank you.
Not all the time.
Adesso Retta ha passato il telefono a Jenny, che è un'altra partecipante, e ha detto che noi italiani siamo divertentissimi e simpatici e si porterà un bel ricordo di noi, spero, anche in futuro.
Would you suggest to participate in project like Generation Europe?
Yes, I think it's really great experience and you can learn from it a lot and also just, I don't know, get some new things in your life.
Which?
And I can also recommend it. I found a new friend of mine and many of them and it was just great.
per Jenny questa esperienza. No, adesso stavo parlando. Vabbè. E questa esperienza la consiglierebbe a tutti. Si è fatta tanti nuovi amici, anche amicizie che continuano anche fuori dallo scambio. Quindi è contentissima di questo e lo consiglierebbe a chiunque.
Thank you very much. We would like to send our warm greetings from Italy and wish you a lot of success in your local activity. And thank you for being with us today and in the past and in the future.
Thank you so much.
Ciao.
Thank you.
Bye.
Thank you, you too.
Bye.
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 Ok, come insomma, ragazzi, ci si rincontra anche online. Eh? Com'è sentire le voci di questi amici?
È passato poco, in realtà ho soltanto 2 mesi, però sembra già molto e è sempre bello sentire di nuovo queste vecchie conoscenze che grazie a effettivamente che creano effettivamente un network. Una rete di contatti, di connessioni con persone al di fuori della nostra realtà di tutti i giorni, che personalmente credo che sia una cosa importantissima, una cosa che ci portiamo avanti e grazie a queste tutte queste diverse amicizie, diverse conoscenze che abbiamo fatto grazie a Esplora, grazie a Generation Europe, avremo grandi vantaggi secondo me in futuro e ci troveremo di nuovo, spero, con questi amici finlandesi, questi amici tedeschi, magari anche al di fuori dei progetti.
Sì, perché poi questa è la cosa bella, no? Portarseli a casa, portarseli nel futuro, rivedersi anche al di fuori di un contesto strutturato. Cioè, ora sta a voi portare avanti queste amicizie, queste conoscenze, questi apprendimenti.
Sì, abbiamo detto tante volte nei 3 anni incontriamoci, venite a Venezia, facciamo un giro qua, un giro italiano, oppure andare noi in Finlandia a vedere l'aurora boreale, non lo so, però ancora non si è verificata questa cosa, spero succederà presto. Mi farebbe molto piacere rincontrare un po' di queste persone che credo abbiano segnato abbastanza la nostra vita come giovani.
A me piace spesso raccontare questa storia, no? Perché prima di diventare presidente e fondatrice di questa associazione e quindi offrire queste opportunità ad altre persone, sono stata io, no? Utente di questi progetti. E al mio primo progetto a cui partecipavo incontrai un gruppo di ragazzi russi. E 2 di questi partecipanti russi poi si sono fidanzati e dopo qualche anno si sono sposati. E hanno scelto di fare il loro viaggio di nozze in Italia perché volevano rincontrare noi fondamentalmente. Quindi sono venuti, ci siamo visti e addirittura lei si è portata dietro l'abito da sposa perché ce lo voleva far vedere, voleva in qualche modo renderci partecipi di questo grande evento, anche perché appunto il loro amore, la loro relazione era nata durante questo scambio. Quindi è una storia che a me piace molto raccontare perché credo che rappresenti un po' il senso della costruzione delle amicizie internazionali, della costruzione dei rapporti e di quanto sia possibile mantenerli. Questo poi sta tutto nelle vostre mani.
Sì, nel nostro scambio ancora nessuno si è sposato, però...
E meno male!
E meno male, direi. Ma, per esempio, io sento ancora diverse persone dal progetto... Sì, è sempre interessante sentirsi, sapere come vanno le nostre attività locali, imparare sempre qualcosa di nuovo dalle loro esperienze, che comunque ci tengo a ricordare che eravamo tra i più piccoli dal punto di vista dell'età e nello scambio. E vado un attimo fuori tema, anche nello scambio a cui ho partecipato un mese fa in Georgia, e io, Luigi ed Erika, che adesso è fuori, e Matilde abbiamo partecipato e ci siamo trovati ad essere davvero i più giovani, gli unici minorenni, e anche a trovarci a fare discorsi con trentenni, venticinquenni che già lavorano, già hanno una realtà loro da adulti mentre noi siamo ancora a scuola. È stato qualcosa di forse un po' una challenge all'inizio, un po' una difficoltà, ma che credo che ci abbia fatto crescere, ci abbia dato una nuova opportunità di scambio e di confronto anche con realtà che, oltre a essere diverse dalla nostra dal punto di vista geografico, dal punto di vista della cultura, lo sono anche dal punto di vista dell'età.
Beh, certo, quando si parla di dialogo intergenerazionale di solito si pensa, no, al giovane che parla con l'anziano. Invece poi si può parlare di dialogo intergenerazionale anche quando un diciottenne viene messo a confronto con un 25enne, un trentenne, perché chiaramente le fasi di vita sono diverse.
Sì, sì, priorità, fasi di vita, è tutto completamente sfasato. Se io in Georgia pensavo a divertirmi, a stare tranquillo, a prendere una pausa un po' dalla scuola, loro erano già con la testa sul loro lavoro, sulla loro casa, sui loro impegni. Sono due realtà completamente diverse.
Credo di poter affermare che il fatto che ci fosse una differenza di età così ampia tra di noi fosse la principale paura prima di partire, e invece credo che poi si sia risolto molto bene nel corso dell'esperienza, comunque come se non avessimo praticamente sentito questa distanza dal punto di vista anagrafico, ecco.
Bene, quindi parteciperete ancora?
Speriamo.
Forse vi tocca organizzarli la prossima volta.
A me piacerebbe come ambasciatore.
Va bene. Facciamo un'altra piccola pausa musicale e poi ci ritroviamo qui per ancora qualche ultima info su Explora Generation Europe The Academy e poi ci salutiamo.
Held your hand in a dream I had in New York, but I never turned around to see your face. Two drunk kids on a boulevard, you faded, woke up to another empty bed. Now I'm choking. Just friends. I watch the moonlight dancing on the water, 'cause I see your face in everything. Now I'm choking. No one knows how I feel. Now you're gone. I don't know what's real love. I close my eyes and make tomorrow yesterday. I miss your smile like the desert's miss the rain. Drive them all away.
Wideline.
I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest, 'cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes when you call and I say I'm on my way. Where we lay out late underneath the pines, and we still have fun when the sun won't shine.
time. And homemade drinks, we throw a cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough to always find a way for a good time. You and me belong together.
Siamo tornati qui su Wild Line Radio e come vi abbiamo raccontato prima, il nostro progetto Generation Europe The Academy ci ha visto in compagnia di finlandesi e tedeschi che ci hanno accompagnato negli ultimi 3 anni in questo progetto. Abbiamo già contattato i nostri amici in Finlandia per sapere che cosa stanno facendo oggi per la loro attività di promozione della European Action Week, e adesso abbiamo Luca al telefono dalla Germania. Hi Luca.
Hi.
Hi, can you hear us?
Yeah, I can.
Okay, thank you for being available. We are here today for our local action, and we know you are also busy with your local action. Mm-hmm. So, can you tell us how it's going, what is going on, what are you organizing?
Yeah, of course. So, our local project was about life experience in our school, because we think that everything we learn in school is not that what we really need after the school. And that's why we make a dinner in our school, and there are coming some political guys and our school ministerium, and yeah, we will present them our project, and yeah, maybe we can change something in our school for the life experience, and maybe also on some other schools.
La Germania ci dice che nel loro progetto, che consiste nel una cosa diciamo più culinaria rispetto alla nostra, dopo scuola nella loro realtà cucinano per i ragazzi, e anche per e una delle loro dei loro obiettivi, se non sbaglio, era quello di creare un cookbook, un libro di ricette. E adesso anche lui è impegnato con la European Action Week e ci sta dicendo che per il momento sta andando tutto bene, hanno presentato le loro attività e questo.
Luca, what is the objective of your local action?
Our objective? What do you mean with objective?
Objective, what would you like to reach through your...
we want to reach... that in the schools in Germany, not like a new lesson, but something like this, maybe something for you can vote for if you want to do this, maybe if on the other schools that you learn something about the real life, like how you cook something for yourself, some healthy food, or maybe like the life experience lesson in other schools. I think that's why we want to do, but it's really hard to change something in the school system, and that's why we make the dinner with the politic guys.
Per i ragazzi tedeschi appare sempre più chiara la mancanza nella scuola di una materia che insegni loro reali lezioni di vita, e perciò stanno provando in tutti i modi di cambiare questa cosa attraverso proponendo di fare lezioni di cucina e anche attraverso altre materie di vita quotidiana, però lo trovano molto difficile perché si tratta di scardinare un'istituzione, cambiare cose a livello nazionale. Ci stanno arrivando pian piano e questo è solo l'inizio per loro.
It's a very ambitious project, is it?
Yeah.
And how is the feeling today? How is the group mood?
The group is very good. We have like our dinner is on in 6 days. On Thursday, I think. Yeah, I think it's Thursday. I don't know. It's next week. So we have. I'm very in stress. I'm very busy because I have to do a lot of things for the dinner. But it's going, and I think it will be very good.
In 6 giorni Luca e il team tedesco cucineranno una cena per alcuni, non so,
per la comunità.
E per Luca è un progetto ambizioso e sarà una settimana intensa, ma è molto felice di quello che stanno facendo e non vede l'ora di cucinare per la comunità e di avere questo momento con il suo gruppo.
Luca, one last question. What Generation Europe, the Academy, this project represented for you?
What did it present for me?
Represent. What did you gain? What did you learn from?
Everything altogether. What?
Yeah, everything got together.
Oh, I think it's a lot. But I think at first it's like the exchange with the other people and learn something very special things about the other cultures. And also, it's like we have all our own project and we can learn from each other and maybe we have some new ideas and can introduce them for our own project. And I think it's all in all, it's the experience you have to do if you have to change too. And yeah, I will do it everything again.
E per Luca questa esperienza gli ha dato moltissimo, dalle nuove amicizie, gli scambi, alle attività locali che gli hanno dato nuove idee, il confronto, e rifarebbe tutto quello che ha fatto fino adesso ancora grazie a Generation Europe.
Would you like to send a message to the Italian group?
Yeah, I miss you all of you and I will visit you in Italy. And then we have to make some nice dishes, some carbonara.
we need Justin for that. Sì, Luca, a Luca manchiamo un po' tutti e non vede l'ora di venire in Italia, così faremo una carbonara tour, cuciniamo qualcosa insieme.
Thank you, Luca. Many no greetings from all of us to all of you.
Thank you.
Ciao caro.
Ciao Luca.
Bye.
Vamos. Listo. Salud muchacho. Por esa mujer.
Estoy cansado de pensarte con el pecho roto. Hay sol pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarlas pero no me da. Hubiera dicho lo que siento pa' no dejar nada guardado. Los besos que no te di, te lo hubiera robado. Extrañarte me tiene con los ojos colorados. No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé. Sola, me pegué, y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pena, solo dime, pídeme lo que quieras, menos que yo te olvide.
Siamo tornati qui online su Wildline Radio per gli ultimi minuti di questo appuntamento con Esplora, Generation Europe ai nostri tempi podcast. Allora, vi vogliamo ricordare i prossimi appuntamenti. Leo, quindi quando sarà online questo podcast?
Ripeto, le cose buone richiedono tempo, quindi insomma, quando sarà abbastanza buono lo saprete.
Ok, quindi contatteremo sicuramente i nostri amici di Wildline Radio per presentare questo podcast.
Chiaro.
Allora, intanto ringraziamo tutti i passanti di Corso Garibaldi, lo staff di Wildline Radio e un saluto soprattutto ai ragazzi di Esplora che oggi sono stati qui con noi. Leo, Daniele, Luca, Alessandro, Erika, Matteo, Vanessa, Luigi, Lorenzo e la piccola Luna. Luna, vuoi dire qualcosa? Sì? Vuoi salutare? Vai. Luna è la più piccola degli esploratori, ha solo 4 anni, ma ha già visitato 7 nazioni europee, ha già conosciuto decine di persone di varie nazioni e continueremo a portarla in giro, così come possiamo continuare a portare in giro i nostri esploratori e chiunque voglia aggiungersi a questa che prima Vanessa ha definito una famiglia e nella quale ha trovato anche lei un luogo dove confrontarsi e stare bene. Quindi vi ricordiamo i nostri contatti www.esploriamo.org, Insta Esplora e su Facebook ci trovate come Esplora Italy. Ragazzi, volete dire un'ultima cosa a chi ci sta ascoltando?
Speriamo di avervi incuriosito riguardo ai nostri temi, che anche per voi il tema del ricollegare le generazioni sia molto importante per una società più unita e più pronta ad affrontare appunto questi temi di attualità. E sì, il prossimo vi aspettiamo sul nostro podcast che sarà pronto, sì, entro pochi mesi, spero che riesca a uscire qualche puntata entro fine anno.
Vabbè, una prima puntata l'abbiamo fatta oggi, dai, sì, si può dire.
L'episodio pilota.
Il pilota, Erika ha raccolto tante interviste qui fuori. Erika, su che cosa è il tema del tuo podcast? La tua puntata, scusami.
È sul segreto della felicità, quindi stavo raccogliendo interviste a persone di diverse generazioni per poi confrontarle insieme all'aiuto di una psicologa per vedere i diversi tipi di pensiero e mindset.
Quindi felicità, LGBT, intelligenza artificiale, tanti temi che incuriosiscono questi ragazzi e di cui vogliono parlare con chi è più grande, quindi forse ha più esperienza di loro o forse ne ha meno, chissà, questo è tutto da scoprire, perché si può imparare anche dai più piccoli. Vero Luna?
Sì.
Grazie a tutti e a presto.